intanto 5 minuti perché ne ha consumati 40, quindi restano intanto questi 5 minuti se volete subito intervenire a seguito di quanto presentato con osservazioni varie. Prego. Ah, Ubi Maio.
Grazie Tatsuma. Abbiamo incuriosito la figura della rete creata da oggetti mantra, che senza avere lo stesso grado di invisibilità stesso grado di invisibilità degli spiriti, cioè creata con invisibilità giustamente nell'aria. Allora, nell'analisi dell'enunciazione in atto che fai, che è citata molto corretta, che statuto attribuiresti a questa pluralità di stanze che formano una rete? È un noi umano dell'enunciazione? E come si lega la rete al rito della processione?
Allora, bisogna guardare, secondo me, grazie per la domanda. Bisogna guardare, secondo me, anche al significato appunto di questa invocazione. La traduzione, diciamo, del mantra dovrebbe essere tutti i nostri eserciti sono schierati di fronte per proteggersi contro i nemici. Cioè, è quasi una sfida, un invito agli spiriti akuryo, demonici, diciamo, a scagliarsi contro questa rete, questo spazio di protezione. I nostri eserciti sono schierati di fronte per proteggersi. Quindi, in certo senso, abbiamo, come dire, abbiamo da una parte gli akuryo, diciamo, sono i non umani, però diciamo a un livello inferiore. Dall'altra abbiamo queste divinità protettrici che rientrano nella competenza, se vuoi, protettiva dello stesso medium. Cioè, in qualche modo si coalizzano dalla parte del medium e della sciamana. E in questo senso, secondo me, si stabiliscono anche delle relazioni, delle formazioni, se vuoi, associative, diciamo, che vanno al di là dell'umano. Perché se non teniamo conto appunto dell'azione di queste divinità, sia quelle demoniche, sia quelle positive, non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. Quindi è come se la dimensione invisibile in realtà fosse visibilissima in qualche modo. Non so se ho risposto, però ci costringe comunque a inglobare il non umano, diciamo, all'interno della definizione di socialità del gruppo.
Innanzitutto grazie del tuo inutile chiaro. Vorrei solo chiedere questo: nella tradizione in generale le donne non potevano salire alle montagne sacre perché erano figure impure in quanto di genere umile. Lo schema è l'amico la viene fatta possedere dal Dio e chi gestisce la possessione è un maschio, è una femmina. La figura che più viene vista come abile, atta a essere posseduta proprio perché è impura, è in legame con i morti, come nei capi. In questo caso noi vediamo il contrario.
Sì.
E cioè noi abbiamo il maezzacchio di una donna e quello che viene posseduto, cioè l'elemento passivo, è un uomo. Quindi i ruoli di genere sono completamente ribaltati.
Sì.
Sapendo poi tutto il background che c'è di prevenzione religiosa, sia buddista sia scinto, sull'impurità della donna, cioè l'incapacità di raggiungere Dio, di parlare con Dio, di essere Dio, perché il suo genere lo impedisce, in questo caso viene rivoltato. Tu hai visto una differenza, cioè questo scambio di ruoli ha creato una differenza nella, nella seanza, ha creato una differenza nel quadro, una differenza di percezione, oppure lo schema è rimasto antico, come siete voi?
Allora, diciamo che questo schema, che è molto comune, grazie per la domanda, questo schema dualistico, diciamo, oppositorio e appunto di, che spesso si lega tra l'altro alla logica dello yin yang, è appunto molto diffuso in Giappone e ha un conta che, diciamo, perlomeno per quanto riguarda, se vogliamo, la modernità, diciamo, ci sono invece numerosi esempi che sovvertono questo schema. Mi viene in mente, diciamo, un caso famoso di cui parla Carmen Blaker, il momento in cui una guida porta, porta con sé, però no, in quel caso lì sono le donne che sono possedute, ok? Effettivamente è abbastanza anomalo che il fatto che una donna controlli, cioè abbia, come dire, detenga il potere sulla possessione. Io so che lei, ad esempio, doveva compiere delle abluzioni durissime che duravano appunto tre giorni e diciamo,
di fatto, però, se lei cerca una legittimazione dicendo sono discendente di una famiglia di sciamani, quindi in qualche modo cerca in una istituzionalizzazione una legittimazione di un ruolo che è
una legittimazione. Sì, in un certo senso è vero che, che rompe un po' gli schemi. Resta da vedere appunto se questo stato appunto, che di solito è legato alle mestruazioni, in qualche modo cambi la pratica stessa e necessiti ulteriori purificazioni, probabilmente sì.
O forse è legato anche al fatto, come dicevi prima, di la scarsità di vocazioni per il settaggio, cioè un mondo maschile viene meno e viene sostituito da un mondo femminile che di fatto è più religioso.
Non
vedevo le carte.
Diciamo che questa questione del mancanza di cambio generazionale è un po' legata allo stesso tipo di organizzazione, che è molto territoriale, legata al kinship, alle relazioni di parentela. Relazioni di parentela legate proprio al territorio, alla località. Di fatto, appunto, poiché ogni membro ha tra i propri antenati degli spiriti, dei resi, chi non vanta tra i propri antenati questo tipo di retaggio è escluso, non può entrare nel gruppo. In certo senso poi, soprattutto negli anni 60, poi con urbanizzazione e diciamo, l'emergere di nuovi valori legati appunto alla modernità, in qualche modo sono rimasti un po' chiusi in se stessi e tacciati di superstizione. Infatti, questa è una cosa, diciamo, che comincia già nel Meiji, perché semplicemente perché il rituale di possessione non è di fatto né buddista né shinto, non è né pubblico né privato, non è né interiorità né esteriorità, cioè scavalca ogni dicotomia che si è stabilita in Giappone con la definizione di religione come fatto privato a partire dal periodo Meiji, e per questo loro vengono appunto anche tacciati di in qualche modo di avere un carattere retrogrado, contro il progresso, contro, e anche derisi, e questo in certo senso fa da coesione interna, anche perché c'è questo elemento, diciamo, di cultural intimacy, direbbe Hertzfeld, che in qualche modo sì, all'esterno viene deriso, ma internamente fa da punto di coesione. ci sono diverse dinamiche che sono tutte legate di fatto alla modernità. Può darsi che l'emergere di nuove figure, l'inversione di ruoli in qualche modo possa servire a portare alla sopravvivenza o piuttosto alla trasformazione dello stesso culto. Bisognerà vedere il futuro.
Avremo un minuto per, come esonero dal tempo destinato, se c'è qualche urgenza. Non ti faccio io la domanda, però su un po' che riguarda il modo in cui tu hai fatto questa operazione, perché il traslato del nostro dei linguaggi dell'assoluto, se io ci metto una parentesi quadra che mentre parlavi ho scritto, cioè di fatto noi stiamo parlando di loro che parlano, non tutti noi, parliamo di loro che parlano dell'assoluto. Quindi noi che parliamo di loro che parlano del con sull'assoluto, quindi sono i linguaggi dei linguaggi, sono i linguaggi dell'assoluto. Quando tu dicevi prima che con questo intervento, no, che frattura, rompe l'iso, cioè quindi ciò che è omogeneo viene infranto, descrittivamente parlando sembra che tu stai proprio dicendo a noi quel che accade. Siamo sicuri che è quello che accade? In altri termini, il linguaggio dell'assoluto, se qualcosa che è assoluto cerca sfogo nella parola, è l'assoluto, cioè il neutro, l'anonimo, che si dice o è un tentativo di arrivare verso. Ora, se questo è vero, a seconda di cosa scegli, è l'assoluto che scende o è il parlante che sale, che scende, ma che comunque si muove verso, quando tu dici che c'è una soggettività estesa, si forma, le parole sono, si forma una soggettività estesa, emerge, ecco, questa idea, quanto la vedi dipendente dal modo in cui tu come me, situato nell'individualità, cioè sembra quasi, da tante altre esperienze, le leggo comparativamente, credo sia questa un po' la cosa utile anche di guardare allo stesso tema da tante angolature, sembra quasi che non è che si forma una soggettività estesa, ma collassa la soggettività compressa. Cioè, in altri termini, si scioglie e quindi ritorna com'è, non nasce.
Sì.
Quindi mi sembra quasi, questo in questo senso metodologicamente parlando, per noi nel 2016, no? Totalmente presi, avvinghiati nella morsa della soggettività individuale come ontologicamente presente sempre, tenete conto, noi siamo figli dell'individualismo metodologico,
sì.
Una cantonata di discreta portata che fa pensare a noi che gli altri sono come noi, quindi l'assoluto che è l'altro diventa quello che noi pensiamo. Quindi in questo senso, metodologicamente parlando, guardando da vicino una cosa come questa, parlare, il rito sciamanico scioglie o crea, perché sono due cose diametralmente opposte semioticamente parlando, quindi è una soggettività che è compressa da, e quindi spinta, che ritrova finalmente la non prigionia, quindi assoluto, nel senso non legato, o effettivamente invece è una generazione. Quindi in quel senso è il problema della poiesis, della generazione discorsiva, produce discorso o fa cadere il discorso preesistente che ingabbiava il significato non ancora pervenuto, no? Quindi metodologicamente parlando mi sembra che ci sia moltissimo da tirar fuori quando io guardo a come guardo al linguaggio dell'assoluto,
sì.
Cui, non so se questo questo individuo, no? L'entità collettiva, la soggettività collettiva, non è che è già una soggettività collettiva che però è costretta a non essere visibile e che quindi qui, in questi frangenti, insomma, hai...
Sì, no, grazie per gli stimoli. Effettivamente, diciamo, l'idea appunto di individuo è stata messa in discussione in numerosissimi studi, insomma, si parla adesso in antropologia di individual, ad esempio, togliendo la in, Stratton, prendendo in realtà da McKim, quindi da Marriott, quindi studi sull'India, ha appunto formulato l'idea che di fatto quando parliamo del concetto di persona parliamo di qualcosa di distribuito molto spesso, qualcosa che appunto non è racchiuso in quel guscio di individualità che di fatto si vediamo noi su un modello ideale occidentale. E anche in questo caso, quando dicevo appunto che la spirit possession, che la possessione fa scardinare i limiti, i confini, parlavo proprio di questo, cioè il fatto che in qualche modo ci sono dei limiti, dei confini che sono appunto, facevo riferimento alla modernità prima, che sono entrati con l'invenzione, questo sì, del concetto di religione in Giappone, quando appunto il termine Shukyo, che appunto definisce religione, venne usato per tradurre il concetto occidentale di religione, un concetto che era estremamente protestante, quindi fondato su appunto un'idea di religione come interiorità, come belief. E questo si trova in quegli anni, ovunque, persino nella Costituzione Meiji, cioè proprio, c'è una clausola che parla di libertà di espressione religiosa. Ecco, chiaramente ci sono degli schemi che sono degli schemi costrittivi, degli schemi che appunto sì, in qualche modo rifacendosi a modello moderno protestante, creano un'immagine di individuo chiuso in se stesso, autonomo, e la possessione proprio è lì a ricordarsi che non è così, a scardinare questi schemi, e in questo modo anzi si rinnova dopo ogni pellegrinaggio, con ogni possessione, si rinnova attraverso il rituale il gruppo. Un gruppo che è, appunto è di partenza è un qualcosa di esteso, di aperto, e che appunto va al di là delle dicotomie moderne, se vogliamo, di fede e esteriorità.
Bene, grazie. Perché se no andiamo fuori tempi, se è una cosa irresistibile e deve dimostrarlo, lo puoi senz'altro fare.
Intanto è stato fatto veramente interessante, i punti cose veramente fecondi. Ecco, mi ha solidificato, diciamo così, questo concetto che ha tirato fuori dell'identità reticolare e anche di questa subtilità estesa, quindi parlato anche in termini di comunità, una comunità che ha storicamente sviluppato un linguaggio rituale, quindi anche tutto quanto il codice definito, e mi interessa anche molto questa riflessione riguardo a queste forze di coesione sociale che si sono sviluppate, e più che altro di divisione di queste comunità un po' antiquate. La domanda che vorrei farti è: noi parliamo quindi di una comunità che ha definito storicamente dei confini simbolici, cioè questa è una comunità dove ruota attorno a queste figure chiare, no? Ma all'epoca di Internet, mi domando, tu hai avuto modo di vedere se questi membri, o la stessa sciamana o il medio, hanno costruito anche delle comunità virtuali usando i mezzi di Internet, se questi oracoli sono stati in qualche maniera nel mondo di Twitter, di Facebook, cioè se hanno usato altri linguaggi all'interno per rafforzare la propria identità collettiva, oppure loro hanno rifiutato queste nuove possibilità che Internet, dico Internet in maniera abbastanza generale, cioè ci sono dei membri, magari più giovani, che hanno adottato queste nuove strategie di coesione sociale, ma anche per, in qualche maniera, per ridefinire anche queste forme di linguaggio oracolare che sono estremamente complesse. Ecco, questa è la mia prima riflessione, una domanda che
grazie per la domanda. Come dicevo, l'età media è abbastanza avanzata. c'è qualche appunto tentativo, qualche, si nota l'uso di social network, Facebook per esempio, il gruppo ha la pagina Facebook, però non è molto aggiornata, diciamo, non spingono molto su questo versante. Invece c'è, se vogliamo, un'altra faccia del culto di Ontache, che è quello dei festival. E appunto accennavo al fatto che avevo potuto anche osservare questo lato del culto di Ontache. Sono andato ad esempio in occasione di un festival a Saitama, in cui i sendatsu, le guide diciamo di tutto il Giappone, si riunivano per esibire i gen, che sono i poteri dell'ascesi. È una sorta di festival del potere ascetico, dove eseguivano, mostravano i propri poteri, ad esempio camminando sul fuoco, buttandosi addosso acqua bollente o appunto eseguendo dei goma dei fuochi rituali. In qualche modo tutto questo era ripreso dai media, dall'NHK, e quindi proiettato sulla rete nazionale. E c'era un pubblico di curiosi, turisti, che ad ogni performance applaudiva come fosse uno spettacolo. Cioè, c'è tutta una spettacolarizzazione, appunto, che riguarda, se vogliamo, un altro versante del culto di Ontache, attraverso cui in qualche modo sta cambiando il culto di Ontache stesso. In qualche modo ci fa ricordare ad esempio altre nuove religioni, la Gunshu, di cui il leader è morto da poco, Kiriyama Seiyu, che fa un forte uso dei un importante uso dei media in questo senso, con grandi manifestazioni e appunto spettacolarizzazione. E in qualche modo appunto può evolversi in qualcosa di simile a una nuova religione, se vuoi, questo versante del culto di Ontache. È un aspetto interessante, senz'altro, in cui i media vengono potenziano, se vogliamo, in qualche modo il messaggio, oppure possono anche verificarlo.
Grazie ancora per la relazione.